La rivista.
Dedichiamo questo spazio rivista a Sapere Scienza delle edizioni Dedalo, che è in edicola con un numero speciale dedicato ai 90 anni di vita di questa rivista, che già è un traguardo tutt'altro che secondario, che è evidente, e lo racconta questa rivista da tanti punti di vista, visto che occupandosi di scienza si parla di 90 anni, di come si faceva medicina 90 anni fa, di come si faceva non tanto esplorazione spaziale ma ricerca sui razzi o anche semplicemente sognare lo spazio 90 anni fa. Andiamo allora un po' più nel dettaglio. Io comincio con l'editoriale di Gianfranco Pacchioni, che è chimico e lavora all'Università di Milano Bicocca, che scrive nel 1942, pochi anni prima della sua morte, il padre della teoria dei quanti, Max Planck, scriveva un libro da cui Sapere di allora traeva l'articolo Senso e limiti della scienza, una specie di testamento spirituale del fisico tedesco che ci dà una visione di come ancora era concepita la scienza nella prima metà del Novecento. Non solo un insieme di conoscenze, ma un'impresa per dare ordine e significato alla complessità del mondo. Planck riconosce nell'universalità uno degli aspetti più straordinari della scienza, aspetto che verrà poi esaltato dal sociologo americano Robert Merton negli anni 60. Universalità significa che le leggi della natura non variano in base alla cultura o alla visione politica, ma sono le stesse per tutti e costituiscono quindi il fondamento di una conoscenza condivisa. Parole sante, diremmo oggi, che assistiamo al dilagare di visioni ideologiche di parte, quasi che l'efficacia dei vaccini o l'incombenza del problema climatico dipendessero dallo schieramento politico. Eppure per Planck la scienza non è statica, il nostro modo di vedere il mondo si evolve continuamente e questo cambiamento segue una direzione di progresso, di affinamento e di sempre maggiore aderenza alla realtà. Il continuo cambiamento, scriveva Planck, dell'immagine del mondo non significa un vagare senza regola tortuosamente, bensì un progredire, un migliorare, un perfezionarsi. In questa constatazione sta, a nostro parere, la conquista teorica più importante a cui sia pervenuta l'indagine nelle scienze della natura. Voltando pagina, sempre sui 90 anni della scienza, c'è anche una pagina dedicata alla medicina, come dicevo, forse la più affascinante tra quelle che ho letto. Ottavio Davini, medico, dice: leggere gli articoli dedicati alla medicina nei primi anni di vita di Sapere è affascinante. Prima di tutto colpisce l'autorevolezza degli autori, poi la grande distanza tra la medicina degli anni 30 e 40 e quella dei giorni nostri, e poi la dimostrazione di quanto sia faticoso e incerto, ma produttivo, il percorso del progresso scientifico. Alcune cose erano già ben chiare nel 1936, quando un grande farmacologo come Egidio Meneghetti analizzava in modo critico nel suo articolo La medicina dei simili e dei minimi il tema dell'omeopatia, cogliendone già allora l'inconsistenza teorica e clinica. Brillante era l'accostamento temporale tra la pubblicazione di Samuel Hahnemann del suo testo sacro, l'Organon, del 1810, e l'enunciazione nel 1811 da parte di Avogadro della sua ipotesi sul numero, che prende in tutto il mondo, lo sappiamo, il nome costante di Avogadro. Scriveva Meneghetti: la farmacologia e la terapia dei nostri giorni sono indubbiamente assai più debitrici verso Avogadro, il quale non si è mai occupato di medicine, che non verso Hahnemann, il quale ne ha scritto e detto furiosamente durante tutta la vita. Perché il numero di Avogadro, come Meneghetti dimostrava, consente di dimostrare che nelle diluizioni più utilizzate in omeopatia non esiste traccia della sostanza che dovrebbe avere effetto terapeutico. Questa conclusione, scriveva 90 anni fa, ha un non piccolo interesse anche perché mette in evidenza due pregevoli caratteristiche delle alte potenze in omeopatia, cioè le molte diluizioni, quella della innocuità e quella del costo molto limitato. E poi Meneghetti raccontava un aneddoto di un famoso clinico che per curare una nobildonna che soffriva di disturbi nervosi e voleva una ricetta, le prescrisse la ricetta seguente, leggo tra virgolette: acqua fontis grammi 100, illa repetita 42,17 e adem stillata 12, idrogeni protoxid 0,32, nil aliud. Una goccia prima dei pasti. Traducendo, in realtà era acqua di fonte, quella ripetuta, le stesse gocce, acqua, nient'altro. E raccontava il clinico divertito, la dama trovò un farmacista che le spediva la ricetta e dopo qualche tempo guarì con una goccia d'acqua al giorno. È quello che poi abbiamo scoperto avere un valore scientifico, ovvero l'effetto placebo. Voltando ancora pagina per un ultimo sguardo ancora su un'altra questione, andiamo sulla Luna, perché fa sorridere la previsione di Mentore Maggini, che nel suo Andiamo sulla Luna, uscito nel 1940 su Sapere e Scienza, parlava di un futuro in cui una compagnia di navigazione lunare avrebbe venduto biglietti che ciascuno poteva comprare e anche azioni che si potevano comprare, e il successo sarà quasi sicuro. Fa sorridere, ma fa anche pensare a quanto ci abbia preso, perché 85 anni dopo ce l'abbiamo una compagnia privata che organizza viaggi sulla Luna, si chiama SpaceX, lo sappiamo, il proprietario è Elon Musk, vuole raggiungere Marte, la Luna è una tappa intermedia anche se non disprezzabile, l'articolo lo scrive Patrizia Caraveo, che è astrofisica, e ha già venduto peraltro dei biglietti a diversi miliardari per fare giri della Terra o anche giri della Luna, che però non sono ancora stati fatti per via di ritardi e rinvii nel programma spaziale di SpaceX. Cita ad esempio Patrizia Caraveo Dennis Tito, che è un miliardario che è stato il primo turista spaziale ad andare sulla Stazione Spaziale Internazionale, che voleva offrire il giro della Luna a sua moglie come viaggio di nozze. E poi, parlando dei ritardi del programma, dice Patrizia Caraveo, trovo molto interessante la quasi sicurezza del successo per la compagnia di navigazione prevista da Maggini, dove l'avverbio sembra involontariamente fare riferimento alle disavventure di Starship, che sta inanellando un numero preoccupante di fiaschi, anche se Musk minimizza. Però i tre lanci di prova di Starship del 2025 sono tutti e tre falliti. Patrizia Caraveo, anche lei, quindi, si cimenta su uno sguardo tra passato e presente in occasione di questi 90 anni di Sapere e Scienza, che con piacere vi raccontiamo. Ci si può abbonare sul sito, la rivista arriva direttamente a casa, ed è una rivista che, dicevamo, già solo per il fatto di aver compiuto 90 anni meritava quantomeno una menzione e una lettura. Le 8:54, un po' di musica.